istantanee sonore per l'estate.
Io e JP siamo sulla veranda, davanti al centro di disintossicazione, gestito da Frank Martin. Come tutti noi qui da Frank Martin, JP è prima di tutto un ubriacone. Però è anche uno spazzacamino. È la prima volta che viene qui e ha paura. Io ci sono già stato una volta. Che dire, sono tornato. Il vero nome di JP è Joe Penny, ma lui mi ha detto di chiamarlo JP. È sulla trentina, più giovane di me, non di molto, ma un po' sì. Mi sta raccontando come mai ha deciso di mettersi a fare quel mestiere. E quando parla, ha bisogno di muovere le mani, ma le mani gli tremano. Insomma, non riesce a controllarle. Non mi è mai successa prima questa cosa, dice, il tremito intende. E io gli dico che lo capisco benissimo e lo rassicuro che il tremito diminuirà. Davvero, eh? Solo che ci vuole un po' di tempo. Siamo qui solo da un paio di giorni e non siamo ancora fuori dai guai. JP ha il tremito e io ogni tanto invece sento un nervo. Ma forse non è un nervo, ma qualcos'altro. È sulla spalla e mi dà una specie di spasmo. A volte mi succede su un lato del collo. Comunque, quando mi succede, mi si inaridisce la bocca e faccio fatica perfino a deglutire. So che mi sta per succedere qualcosa e vorrei evitarlo. Vorrei nascondermi, ecco cosa vorrei fare. Chiudere gli occhi e lasciare che passi e che magari tocchi a qualcun altro. JP può anche aspettare un attimo. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a un'altra puntata della nostra estate carveriana. La pagina che ti ho letto è tratta dal racconto Da dove sto chiamando, appunto di Raymond Carver. Le istantanee, le canzoni di questa Popolaroid nasceranno da queste pagine, dove si racconta di un uomo, che è la voce narrante di tutto il racconto, che è ricoverato in una clinica di disintossicazione. E non è la prima volta che ci torna. Lì conosce JP, uno spazzacamino alla sua prima cura. E questo spazzacamino gli racconterà poco a poco tutta la sua storia. Come ha conosciuto la donna che sarebbe diventata la madre dei suoi figli e come è arrivato fin lì. Ma anche il protagonista, ascoltando, farà i conti con la propria vita, con i propri matrimoni falliti, con le telefonate che non si è mai sentito pronto a fare. Come sempre, con Carver, minimalismo e nessuna redenzione consolatoria. Con Polaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.
I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in a night like a thief. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, and I want to throw my arms around her.
I need her.
And kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, and it make me righteous, and it make me whole. Yet it make me mellow down into my soul. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy.
Un salotto pieno di dischi e fumo di sigaretta. Sulla porta una ragazza vestita di nero, cappello a cilindro in mano, gli attrezzi di spazzacamino posati su una coperta stesa per terra. Due ragazzi che fingono di guardare altrove e la guardano lo stesso. Quando aveva 18 o 19 anni ed era appena diplomato al liceo, non c'era niente di niente che volesse fare della sua vita. Un pomeriggio aveva attraversato la città per andare a trovare un amico. E questo tizio abitava in una casa con il caminetto. JP e il suo amico avevano passato il pomeriggio a bere birra e a chiacchierare del più e del meno e avevano ascoltato dei dischi. A un certo punto suona il campanello. L'amico va ad aprire. E sulla porta c'è una ragazza spazzacamino con tutta l'attrezzatura. Indossa un cappello a cilindro e appena JP la vede, resta senza fiato. La ragazza spiega all'amico di JP che ha un appuntamento per pulire la canna fumaria del caminetto. E l'amico la fa entrare e le fa un inchino. La ragazza non se lo fila per niente, stende una coperta per terra e tira fuori tutti i suoi attrezzi. È vestita tutta di nero, pantaloni, camicia, scarpe, calzini, tutto nero. E naturalmente ora si è tolta il cilindro. E JP dice che solo a vederla gli pareva di andare fuori di testa. E lei si mette al lavoro e pulisce la canna fumaria, mentre JP e il suo amico continuano a bere birra e ad ascoltare dischi. Però la tengono d'occhio e osservano tutto quello che fa. Di tanto in tanto JP e il suo amico si scambiano un'occhiata e un sorriso, oppure una strizzata d'occhi. Rimangono sorpresi quando la parte superiore della ragazza scompare su per la canna fumaria. Non era neanche niente male, dice JP. Appena finito, lei riarrotola le sue cose nella coperta. Prende dall'amico di JP un assegno che le era stato preparato dai genitori del ragazzo e poi gli chiede se vuole baciarla. Sì, dice che porti fortuna, gli fa. A quel punto JP è già cotto. L'amico fa roteare gli occhi e fa un po' il buffone, ma poi, probabilmente arrossendo, le dà un bacetto sulla guancia. In quel momento JP ha deciso di passare all'azione. Ha posato la birra, si è alzato dal divano, si è avvicinato alla ragazza mentre lei si dirigeva verso la porta. «E a me? A me? Niente?» le ha detto JP. Lei lo ha squadrato per bene. JP dice che sentiva il cuore che gli batteva a mille. La ragazza, si scopre, si chiamava Roxy. «Come no?» dice Roxy. «Certo, m'è giusto avanzato qualche bacio». E gliene ha stampato uno come si deve sulle labbra. Quindi si è voltata per andarsene. In questa pagina c'è un ragazzo di 18 anni che non sa cosa fare della propria vita. E poi c'è questa ragazza vestita di nero che entra da una porta con un cappello a cilindro in mano, sicura di sé, con un mestiere tutto suo. Carver non ce lo dice mai apertamente, ma è chiaro. JP non si innamora solo di Roxy, si innamora di quella sicurezza, di quel modo di stare al mondo che a lui in quel momento manca completamente. Lei sale su per la canna fumaria come se fosse la cosa più naturale del mondo. Lui la guarda e sente, forse per la prima volta, che esiste un modo di essere adulti che non fa paura. E poi c'è quel bacio, quasi buttato lì, quasi per caso. Si dice che porti fortuna e che invece cambierà tutto. JP lo racconta oggi su quella veranda al nostro narratore con le mani che tremano. Ma quel giorno con Roxy sulla porta non tremava affatto. A volte le vite si decidono così, non con una scelta consapevole, ma con un campanello che suona in un pomeriggio qualunque. È una porta che qualcuno apre e si trova davanti a sé il paradiso.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Passate contro le colline dall'altra parte della valle. JP che si schiarisce la gola, si stropiccia il mento. Una casa, un bambino, poi un altro. E un bicchiere di gin tonic sempre in mano davanti alla televisione.
Ieri notte è piovuto. Le nuvole sono ammassate contro le colline dall'altra parte della valle. JP si schiarisce la gola e guarda le colline e le nuvole. Si stropiccia un po' il mento e poi continua a raccontare. Insomma, Roxy comincia a uscire con lui. Piano piano lui riesce a convincerla a farsi accompagnare quando va a fare qualche lavoro. Ma Roxy lavora nella ditta del padre e del fratello e il lavoro basta appena per loro. Non hanno bisogno di altri spazzacamini. E poi chi è questo JP? Come fa di cognome? Sta in guardia, le dicono. Comunque lei e JP sono andati al cinema insieme, a qualche festa da ballo. Ma in gran parte il loro corteggiamento ruotava intorno a loro andare a pulire i camini insieme. Beh, prima che se ne rendano conto, continua JP, cominciano a parlare di convolare. E non passa molto tempo che lo fanno sul serio, si sposano. Il suocero di JP lo prende in ditta come socio a tutti gli effetti. Dopo poco più di un anno Roxy ha un bambino. E intanto ha smesso come spazzacamino, o perlomeno la smette con i lavori pesanti. Ben presto ha un altro bambino. JP ormai va per i 25 anni e decide di comprarsi casa. Dice che era felice all'epoca. Ero felice di come andavano le cose, dice. Avevo tutto quello che volevo, una moglie e dei bambini che adoravo. E facevo quello che volevo fare nella vita. Ma per qualche motivo, chi può mai sapere perché facciamo le cose che facciamo? Comincia a bere sempre di più. Per parecchio tempo beve birra e solo birra. Ma qualsiasi tipo di birra, non importa quale. Dice che era capace di bere birra 24 ore al giorno. Beveva birra la sera davanti alla televisione. Certo, ogni tanto beveva anche qualcosa di più forte, ma solo se andava fuori, in città, cosa che non capitava tanto spesso. Oppure quando lì veniva a trovare qualcuno. Poi, a un certo punto, nemmeno lui sa perché, passa a bere gin tonic. E comincia a bere altri gin tonic, dopo cena, seduto davanti alla televisione. Aveva sempre un bicchiere di gin tonic in mano. questa pagina c'è una domanda che JP lascia cadere quasi per caso. Chi può mai sapere perché facciamo le cose che facciamo? È il centro esatto di tutto il racconto. Carver non ci dà nessuna spiegazione. C'è solo una vita che sembra andare bene. E poi, senza che nessuno se ne accorga, una birra, che diventa due, che diventano 10, che diventano un bicchiere di gin tonic, sempre in mano. Ero felice di come andavano le cose, dice JP. Ma essere felici, per Carver, non basta mai a proteggerci da noi stessi. C'è solo uno scivolamento lento, quasi invisibile, che nessuno, nemmeno chi lo vive, riesce a vedere finché non è già dentro fino al collo.
JP, raggomitolato sulla sedia, le spalle incurvate, il dito che indica una cicatrice sulla gobba del naso. Un'auto che passa lontano tra la clinica e le colline. Silenzio, poi ancora silenzio.
JP smette di parlare, si chiude a riccio. Che succede? Non è che non lo ascolto, tanto per incominciare mi aiuta a rilassarmi, mi distrae dai miei guai. Aspetto un attimo e poi gli dico: e che diamine, continua JP. Lui è lì che continua a tormentarsi il mento. Comunque dopo un po' riprende a parlare. A quel punto JP e Roxy cominciano a litigare sul serio. Scontri nel vero senso della parola. JP dice che una volta lei gli ha dato un pugno in pieno volto e gli ha rotto il setto nasale. Guarda un po' qua, mi fa. In questo punto preciso. Mi indica una cicatrice sulla gobba del naso. Ecco come è fatto un naso rotto. Lui le ha restituito il favore, slogandole una spalla. Un'altra volta le ha spaccato un labbro. Se le davano anche davanti ai figli. Le cose hanno cominciato a sfuggirgli di mano. Ma lui continuava imperterrito a bere. Non riusciva a smettere. E niente riusciva a farlo smettere. nemmeno il padre e il fratello di Roxy, che minacciavano di rompergli le ossa. Avevano detto a Roxy di prendere i bambini e di sloggiare da lì, ma Roxy aveva risposto che il problema era suo. Lei ci si era cacciata e lei avrebbe risolto. A questo punto JP ammutolisce un'altra volta, incurva le spalle raggomitolandosi tutto sulla sedia. Osserva una macchina che passa lungo la strada tra questo posto e le colline. Gli dico: guarda JP, che ormai voglio sentire come va a finire questa storia, e faresti bene a continuare a parlare. Non so, fa lui stringendosi nelle spalle. Non ti preoccupare, gli dico, e intendo che va bene qualsiasi cosa racconti. Coraggio JP, dai. Se ti sei sintonizzata o sintonizzato solo ora, sei dentro a Popolaroid con la nostra estate carveriana. Sto leggendo Da dove sto chiamando, appunto, di Raymond Carver. Ero felice di come andavano le cose e Mi ha rotto il naso hanno lo stesso peso sulla pagina. Carver non dice quale delle due cose conti di più. Ci lascia lì, fianco a fianco, come se la vita fosse fatta esattamente così, senza gerarchie, senza avvisi. E poi c'è quel silenzio di JP che si chiude a riccio, che si raggomitola sulla sedia, ma il narratore non lo giudica e non lo lascia andare nemmeno. Voglio sentire come va a finire questa storia, gli dice. Non ti preoccupare. Non è una curiosità morbosa, è qualcosa di più semplice e forse di più raro. La voglia di ascoltare fino in fondo, senza aspettarsi niente in cambio, senza giudicare quello che verrà. Forse è quello che si cerca in un posto come quello. Non la guarigione, non subito almeno, ma qualcuno disposto a restare seduto lì, mentre tu trovi il coraggio di continuare a raccontare.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Fede spezzata in pezzi con un paio di tronchesi, un furgone che non guiderà più, un pollice fratturato, un osso del collo che avrebbe potuto essere il prossimo. JP e il narratore seduti sulla stessa veranda, entrambi lì per scelta, non per obbligo.
Beh, una delle maniere in cui Roxy ha cercato di riaggiustare le cose, dice JP, è stata a trovarsi un amante. A JP piacerebbe tanto sapere come ha fatto a trovare il tempo con la casa e i bambini. Lo guardo sorpreso. Eppure non è mica più un ragazzino. Se vuoi fare una cosa del genere, gli dico, il tempo lo trovi e come? Te lo inventi il tempo. JP scuote la testa. Mi sa che è proprio così, dice. Insomma, lui l'ha scoperto che Roxy si era fatta l'amante ed è andato fuori di testa. Riesce così a sfilarle la fede dal dito e la spezzetta tutta con un paio di tronchesi. Una vendetta davvero divertente. A quel punto si erano già fatti un paio di riprese a pugni. Il giorno dopo, mentre va al lavoro, lo arrestano per guida in stato di ubriachezza e gli sequestrano la patente. Non può più guidare il furgone per andare a lavorare. Meglio così, dice lui. Già una settimana prima era caduto da un tetto e si era fratturato un pollice. Era solo questione di tempo, mi si sarebbe rotto l'osso del collo, dice. Ora era venuto qui da Frank Martin per disintossicarsi e vedere come poteva rimettere la sua vita sul binario giusto. Ma non era certo qui contro la sua volontà, proprio come me. Non eravamo mica rinchiusi. Potevamo andarcene quando volevamo. Però raccomandavano una permanenza minima di una settimana, mentre un periodo dalle 2 alle 4 settimane era, come dicevano, vivamente consigliato. In questa pagina c'è una fede spezzata con un paio di tronchesi. Una vendetta davvero divertente, dice JP. Ma non c'è niente di divertente in quel gesto, e lui lo sa. È solo il modo che ha trovato per fare a pezzi qualcosa, quando in realtà quello che stava andando in pezzi era lui. Le cadute, le fratture, la patente sequestrata, i pugni scambiati con Roxy. Ogni cosa sembra una tappa di un percorso che va nella stessa direzione, verso il basso, verso quell'osso del collo che JP dice, quasi con distacco, che si sarebbe rotto prima o poi. Eppure in mezzo a tutto questo c'è un dettaglio che cambia il tono di tutta la pagina. Nessuno dei due, né JP né il narratore, è lì per obbligo. Non eravamo mica rinchiusi, dice. Potevamo andarcene quando volevamo. È forse la prima vera scelta libera che compare in tutto il racconto, dopo una vita di cose che sembrano succedere e basta. Un bacio per fortuna, una birra dopo l'altra, una fede spezzata di rabbia. Arriva finalmente un gesto deciso, consapevole: restare. Non sappiamo ancora se basterà, ma restare quando si potrebbe andarsene è già qualcosa.
Thank you.
una macchina che imbocca il vialetto. JP che scende di corsa dalla veranda, la tazza posata in fretta. Una donna con un berretto di lana, mani grandi, dita nodose. Un abbraccio, visto da lontano, con la timidezza di chi guarda qualcosa di privato.
Dopo colazione io e JP prendiamo il caffè fuori, sotto la veranda. E il cielo è sereno, ma fa abbastanza freddo e ci imbacucchiamo con i maglioni e le giacche pesanti. Mi ha chiesto se doveva portare i bambini, dice JP. E le ho detto di tenerli a casa. Beh, te le immagini? Dio buono, non voglio che i miei figli vengano quassù. Usiamo sempre il secchio del carbone come posacenere. Stiamo bevendo un altro caffè quando una macchina imbocca il vialetto della strada. È lei, dice JP. Posa la tazza accanto alla sedia, si alza e scende dalla veranda. Vedo una donna che parcheggia la macchina e tira il freno a mano. Vedo JP che apre la portiera. La vedo scendere e li osservo mentre si abbracciano. Distolgo lo sguardo, poi torno a guardarli. JP la prende sotto braccio e vengono su per le scale. Questa è la donna che una volta gli ha rotto il naso. Ha avuto due figli e un sacco di guai, ma ama quest'uomo che ora la tiene sotto braccio. Mi alzo dalla sedia. Questo è il mio amico, dice JP alla moglie. Ehi, questa è Roxy. Roxy mi stringe la mano. È una bella donna, alta, e porta un berretto di lana. Indossa un cappotto, un maglione pesante e pantaloni. Mi ricordo le storie che ha raccontato JP sull'amante e sui tronchesi. E non vedo la fede al dito, infatti. Immagino sia da qualche parte, in tanti pezzetti. Ha le mani grandi e le dita nodose. È una donna che sa fare a pugni se necessario. Ho sentito tanto parlare di lei, le dico. JP mi ha raccontato di come vi siete conosciuti. Tutta colpa di un camino, a quanto dice JP. Già, un camino, dice lei. Probabilmente ci sono un sacco di altre cose che non le ha raccontato, aggiunge. Scommetto che non le ha raccontato l'intera storia, dice ridendo. Poi non ce la fa più a trattenersi, infila un braccio attorno alla vita di JP e gli schiocca un bacio sulla guancia. Cominciano a spostarsi verso la porta. Piacere di averla conosciuta, mi fa. Ehi, glielo ha detto che lui è il miglior spazzacamino sulla piazza? E dai, Roxy, non ricominciare, dice JP. Ha già la mano sulla maniglia della porta. Ma ha detto che tutto quello che sa l'ha imparato da lei, rispondo. Beh, questo è poco, ma sicuro, dice lei e ride di nuovo. In questa pagina arriva Roxy e con lei arriva una contraddizione che Carver non prova nemmeno a spiegare. Questa è la donna che gli ha rotto il naso a JP, eppure eccola qui, che scende dalla macchina, che si lascia abbracciare, che ride, che gli schiocca un bacio sulla guancia davanti a uno sconosciuto. Due persone che si sono fatte del male e che continuano in qualche modo complicato che nessuno da fuori può davvero capire ad amarsi. E poi c'è un dettaglio piccolo, quasi invisibile, che dice più di tutto il resto. Il narratore, mentre i due si abbracciano nel vialetto, distoglie lo sguardo. Perché guardare due persone che si ritrovano, che si toccano, che si scelgono ancora nonostante tutto, può essere insostenibile per chi in quel momento è solo chiuso in una clinica a fare i conti con la propria vita. Carver non ce lo dice mai apertamente, ma quello sguardo distolto e poi ritrovato, forse è la cosa più onesta di tutta la pagina.
And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. Still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Il narratore è seduto sui gradini della veranda, da solo. Un fiammifero spento con un soffio. Le mani che tremano, per la prima volta anche le sue. In tasca delle monete, pronte per una telefonata che ancora non è stata fatta.
Mi siedo sui gradini della veranda e mi accendo una sigaretta. Osservo i gesti della mia mano e poi spengo il fiammifero soffiandoci su. È venuto il tremito anche a me. Da stamattina. Stamattina mi è venuta voglia di bere qualcosa. È una cosa deprimente, ma JP non ho detto niente. Cerco di tenere la mente occupata con qualcos'altro. Ripenso agli spazzacamini, a tutte le cose che ha detto JP. E a un tratto, chissà perché, mi torna in mente una casa in cui una volta abitavo con mia moglie. In quella casa il camino non c'era, perciò non so bene che cosa me l'ha fatta venire in mente proprio adesso. Ma ricordo quella casa che ci eravamo trasferiti lì solo da poche settimane, quando una mattina ho sentito un rumore strano provenire dall'esterno. Era una domenica mattina e la camera da letto era ancora buia, ma dalla finestra trapelava una luce pallida. Mi sono messo in ascolto e sentivo qualcosa grattare contro il fianco della casa. Sono saltato giù dal letto e sono andato a dare un'occhiata. «Oddio mio!» esclama mia moglie, tirandosi di colpo a sedere sul letto e scostandosi i capelli dalla faccia. Poi scoppia a ridere. «È il signor Venturini!» dice. «Mi sono scordata di dirtelo. Aveva detto che oggi sarebbe venuto a ridipingere la casa. È di mattina presto, prima che faccia troppo caldo. Ma mi ero completamente scordata», dice e ride. «Tornatene pure a letto, tesoro, è solo lui». Mi appoggio al gradino dietro di me e accavallo le gambe. Magari un po' più tardi, nel pomeriggio, provo a richiamare mia moglie. E poi cercherò anche di sapere cosa succede alla mia ragazza. Tiro fuori delle monete dalla tasca. Proverò prima con mia moglie. Se risponde, le farò gli auguri per l'anno nuovo, ma tutto lì. Non solleverò discussione sui nostri affari. Non alzerò la voce, neanche se cerca di provocarmi. Mi chiederà da dove sto chiamando e dovrò dirglielo. Non le dirò nulla dei propositi per l'anno prossimo. Non c'è modo di fare una battuta su una cosa del genere. Dopo che avrò parlato con lei, chiamerò la mia ragazza. O magari chiamo prima lei. Dovrò solo sperare che non prenda la linea a suo figlio. «Ciao tesoro», le dirò appena risponde. «Sono io». In questa pagina il titolo del racconto trova finalmente il suo senso pieno. Da dove sto chiamando? Non è solo una domanda pratica, è la vera domanda di tutta la storia, da quel punto della propria vita rovinata e da ricostruire. Si può ancora chiamare qualcuno che si ama? Ah. Il tremito arriva al narratore proprio ora. Appena dopo aver visto Roxy scendere dalla macchina, abbracciare JP, restare nonostante tutto quello che si sono fatti. Non è un caso. È come se quella scena gli avesse mostrato qualcosa che lui in quel momento non ha. Un amore che è anche rotto, anche sanguinante, e continua a tornare. E allora arriva il ricordo improvviso di una domenica qualunque, sua moglie che ride, il signor Venturini che dipinge la casa, una vita normale che sembrava potesse durare per sempre. E poi arriva il piano meticoloso delle telefonate. Prima la moglie da cui vive separato, poi la ragazza con cui sta ora, sperando che non risponda il figlio di lei, un ragazzo che prima che partisse per la clinica gli ha urlato contro di andare ad ammazzarsi. Due donne, due vite parallele e complicate che il narratore prova a tenere in piedi con delle monete in tasca e un discorso già preparato. Non sta cercando di ricostruire qualcosa di intero. Sta solo cercando un po' di quel calore che ha appena visto per un istante lì nel vialetto. Un pezzo di felicità così piccolo da sembrare niente e che oggi, da qui, da questa veranda, sembra tutto. Il racconto si chiude su un uomo con delle monete in tasca, due numeri da fare, due donne da chiamare, un discorso già preparato per non sbagliare niente. Non sappiamo se le troverà, non sappiamo se risponderanno. Carver non ce lo dice mai, e forse è giusto così, perché da dove sto chiamando non è una domanda che si fa una volta sola. È la domanda che ci portiamo dietro ogni volta che proviamo a tendere la mano a qualcuno, da un punto della nostra vita che non è mai perfetto, mai pronto, mai al sicuro. Eppure, proprio da lì, si chiama lo stesso. Questa è Popolaroid Estate Carveriana. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. E con un altro racconto di Raymond Carver. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.